Continuazione dell'incontro di domenica 19 giugno 1977 a Vigna. Seconda parte. Tema: come Gesù condusse per diverse tappe la Samaritana a riconoscere che il Messia era colui che stava parlando con lei.
Il secondo argomento abbiamo detto, ecco come, che adesso il video ce n'è già anche mio, ma ad ogni modo ce lo mettiamo come, no? Come tema, come Dio, come Gesù condusse le diverse tappe, e teniamo presente sempre che la Samaritana significa nostra anima, come Gesù condusse la Samaritana ad ascoltare, sentire, a riconoscere, vero? Che il Messia era colui che stava parlando con lei. Il Messia era colui che stava parlando con lei. Chiaro? Basta. Quindi, per cui, tanto lì. Sottolinea il come.
Come condusse la Samaritana già che lì?
A scoprire? La presa. Lo stavo guardando ieri, che non è stato, non è stato abbastanza bene. Oppure rombo.
No, no, lei
non
legge.
Non è mai, leggi, leggi.
Qualche pensiero di Marco
Devo leggere un piatto.
Credo che sia, non è lei che qui parla, no? Ma è colui che racconta. Credo che sia una grande grazia quella che il Signore ha fatto ad alcuni di noi di passare 3 giorni a Milano con Madre Teresa. Dal pomeriggio di giovedì 21 aprile al pomeriggio di domenica 24, quando è ripartita. Non capita tutti i giorni di vivere accanto ad una persona che sentite veramente vuota di sé e piena di Dio. Lo sentite quasi fisicamente, e non si tratta di una suggestione psicologica, ma di fatti concreti, di piccoli, continui fatti che rendono Madre Teresa così diversa da noi tutti. È una testimonianza che fa riflettere. Se noi tutti, preti e suore, cristiani laici, fossimo più vicini a Dio, se vivessimo più di Dio e meno di noi stessi, certamente il mondo cambierebbe. Non per merito nostro, ma perché Dio potrebbe agire attraverso di noi come agisce attraverso Madre Teresa. Questa piccola donna, certamente la donna più famosa del mondo, ti scuote perché va dritta al cuore di ogni problema che le viene proposto, che è il rapporto con Dio. Cioè riconduce tutta la nostra vita a quello che veramente conta, lasciando da parte quanto ci preoccupa tanto, ma che ha poca o nulla importanza se si crede veramente.
Introduzione. Lettura di un articolo su Madre Teresa. Un esempio concreto di una creatura che è giunta a vedere Gesù in tutto e in tutti. Colui che parla con lei in tutto e in tutti.
Oppure rombo.
Lui.
Non è lei che qui parla, no? Ma è colui che racconta. Credo che sia una grande grazia quella che il Signore ha fatto ad alcuni di noi di passare 3 giorni a Milano con Madre Teresa dal pomeriggio di giovedì 21 aprile al pomeriggio di domenica 24, quando è ripartita. Non capita tutti i giorni di vivere accanto ad una persona che sentite veramente vuota di sé e piena di Dio. Lo sentite quasi fisicamente, e non si tratta di una suggestione psicologica, ma di fatti concreti, di piccoli, continui fatti che rendono Madre Teresa così diversa da noi tutti. È una testimonianza che fa riflettere. Se noi tutti, preti e suore, cristiani laici, fossimo più vicini a Dio, se vivessimo più di Dio e meno di noi stessi, certamente il mondo cambierebbe. Non per merito nostro, ma perché Dio potrebbe agire attraverso di noi, come agisce attraverso Madre Teresa. Questa piccola donna, certamente la donna più famosa del mondo, ti scuote perché va dritta al cuore di ogni problema che le viene proposto, che è il rapporto con Dio. Cioè riconduce tutta la nostra vita a quello che veramente conta, lasciando da parte quanto ci preoccupa tanto, ma che ha poca o nulla importanza se si crede veramente. Dice, perché questo fascino? Nulla umanamente spiega il perché. Un giornalista le ha chiesto, perché lei, così piccola e modesta e così famosa, non ha paura di diventare un mito? Madre Teresa ha risposto, io sono uno strumento nelle mani di Dio, e se domani Dio troverà qualcuno di minor valore di me, più piccolo di me, farà cose ancora più grandi. Nelle conversazioni e nei discorsetti che faceva andava subito all'essenziale: preghiera, amore al prossimo, fiducia in Dio, penitenza. Con parole semplici, elementari, senza ragionamenti complicati, in un inglese da libro scolastico in cui entrano poche parole, un numero limitato di vocaboli. Molto umile e sottomessa a chi la guidava, si lasciava trascinare di qui e di là senza esprimere una volontà personale, ma al momento buono andava anche dritta per la sua strada. Padre Giancarlo Politi, missionario del PIME ad Hong Kong, oggi vice direttore del Centro Missionario Milano, che l'accompagnava per tradurre all'inizio le disse di non insistere troppo sull'aborto nel discorso allo stadio, per non far assumere all'incontro un carattere politico. Questa era la volontà dei vescovi e degli organizzatori della celebrazione. Madre Teresa rispose: no, padre, io devo dire due cose e le dirò. Primo, che la vita è un dono di Dio. Secondo, che l'aborto è un omicidio. Non perché non sapesse l'inglese, ma perché non capiva la terminologia religiosa della madre e non voleva essere sostituito da padre Politi. Fatto sta che alla domanda del giornalista cosa pensasse del sacerdozio delle donne, madre Teresa rispose: se c'era una donna degna di diventare sacerdote, questa era la Madonna. Eppure non lo è diventata. In inglese, per indicare Maria, si dice Our Lady, Nostra Signora, cioè Nostra Signora. Il traduttore, invece, ignorando forse questo appellativo mariano, ha capito Old Lady ed ha fatto dire a madre Teresa che se ci sono delle donne degne di diventare sacerdoti, sono le vecchie. Eppure nemmeno questo è permesso diventarlo. La madre, quando ha saputo di questa bislacca traduzione, rideva e la raccontava a tutti. Naturalmente si è subito bloccata la trasmissione, che poi è stata corretta. La politica non ha molto a che fare con la vita. Sul tema politico non ha mai voluto entrare in discussione. Il padre Politi, che le chiedeva se si occupa di politica, ha risposto che la politica ha poco a che fare con la vita e che ci sono cose più importanti che la tengono occupata. Ad un giornalista che le chiedeva come giudica la situazione italiana ha risposto: non so. Ad un altro giornalista che, sempre alla conferenza stampa in Arcivescovado, le chiedeva se non temeva di essere strumentalizzata politicamente per le sue dichiarazioni sull'aborto, rispondeva: non ho tempo per fare politica, però questa è la verità sull'aborto, è la verità sull'aborto e va detta. Non credo che la politica abbia molto a che fare con la vita, questo è importante, però dobbiamo cercare di evitare ogni strumentalizzazione politica. Lei è una contemplativa, le ha detto un giornalista. Però oggi le strutture politiche ed economiche sono oppressive. Perché lei non aiuta a cambiare queste strutture ed a preparare un domani migliore? La madre: ieri è già passato e domani deve ancora venire. Mi interessa solo l'oggi. Ed oggi io vedo gente che muore. Devo aiutarli a vivere. Se non li aiuto oggi, essi muoiono. Il povero è Cristo sofferente che chiede il mio aiuto. Il resto non mi interessa. Il futuro è nelle mani di Dio.
Ecco, qui cosa intende? Il povero che cerca Dio o il
no,
povero...
chiunque ha bisogno, perché chiunque ha bisogno di te, no? Chiunque ha bisogno. Chiunque al quale tu puoi essere di aiuto in qualche modo, perché il Signore quando gli fa chi è il mio prossimo, e lo fa la parabola del Samaritano, e poi dice: secondo te chi è stato prossimo per quell'uomo che era caduto nelle mani dei briganti?
È invertito.
Chi è stato il prossimo? Colui che è sceso e che l'ha aiutato. Ecco, allora fai tu lo stesso. Cioè, non dobbiamo che distinguere il suo prossimo. Siamo noi che dobbiamo
essere prossimi.
Essere prossimi agli altri. E prossimi di chi? Quindi, per cui a un certo punto dice,
prossimi
povero, infatti lui dice povero, ma povero c'è qui a Milano, è pieno di poveri. I ricchi, la maggior parte dei ricchi sono poveri. Nel senso che, perché la vera povertà dice la solitudine. Capisci? L'impossibilità di avere un'amicizia. Quella è la vera sofferenza, la vera povertà, capisci? E quindi è uno ha la possibilità di essere prossimo, capisci? di ognuno che in modo o altro sia solo, che senta la solitudine. Ora dice, siccome la ricchezza è fonte di solitudine, e dice, è la maggior parte, capisci? Non è che sia molto bello.
Non si fina lì, le propine di tanta persona, eh? Si dovrebbe avere alle mani.
Qui le chiedono perché la violenza, risponde: a causa del nostro egoismo. Dice: la violenza nasce dall'egoismo umano. Ha delle risposte nettissime,
e lì se pensi, arrivi. Ma che chiedono di
Dice un sacerdote, le ha detto: siamo scoraggiati perché l'atteggiamento marxista ha troppo permeato l'ambiente giovanile. Questa ideologia che sta penetrando sempre più profondamente nelle coscienze e sta creando un rifiuto pratico del cristianesimo. Cosa possiamo fare? Madre Teresa, penso che noi non siamo del tutto convinti della nostra appartenenza a Cristo. Non siamo abbastanza innamorati di Cristo per superare queste difficoltà. Non dovrebbe mai esserci scoraggiamento in noi. Non si tratta infatti del nostro lavoro, ma è Lui che noi annunziamo. E senza di Lui non possiamo fare nulla, ma con Lui possiamo tutto. Chi sono i comunisti? E chi è chiunque altro? Nessuno può resistere a Cristo. Ma noi dobbiamo essere veramente innamorati di Cristo. Nulla ci può separare da Lui. Per cui non c'è nessun motivo per scoraggiarci. Nel momento in cui ci perdiamo d'animo, vuol dire che noi non stiamo più lavorando per Lui, ma per noi. Vuol dire che siamo pieni di noi e vuoti di Lui. Siamo pieni di noi e vuoti di Lui. Allora
ci parliamo. Alle parmita, vigna.
Dice, un sacerdote le ha detto: madre, noi siamo attirati dalla psicologia, dalla sociologia, dalla politica, perché bisogna essere dentro la situazione per poter annunciare Cristo agli uomini del nostro tempo. Bisogna essere dentro la situazione, risposto, ma essere come missionari. Anche in queste situazioni tu devi dare Gesù. Qui è dove facilmente sbagliamo. Quando entriamo in una situazione sociale, politica, culturale, non portiamo più Gesù, non portiamo più di Lui. Ci sentiamo così coinvolti da queste situazioni che ne lasciano Gesù al di fuori. Non dobbiamo aver paura di proclamare la buona novella in qualsiasi ambiente. Mi accorgo che oggi la gente è più affamata di Dio che non ieri. Prima era una religiosità esteriore, ora c'è in molti il desiderio di incontrare Dio nell'intimo del cuore. Questo è il motivo per cui, soprattutto oggi, dobbiamo essere portatori e annunciatori di Cristo. Madre, come vedi i sacerdoti che fanno tanto lavoro sociale? Cosa ne pensa? Il prete deve fare innanzitutto il prete, cioè portare Gesù agli uomini. Tutto l'altro lavoro deve essere solo uno strumento per portare Gesù. Oggi si è perso o si sta perdendo il senso del sacro. Il sacerdote tende a diventare o a presentarsi un uomo come gli altri. Credo che non sia giusto. Il sacerdote e anche la suora devono avere un segno distintivo, anche esterno. Non sono assistenti sociali, non sono insegnanti. Un giorno un fratello della nostra congregazione è venuto a dirmi che aveva delle difficoltà nella sua comunità. Vede, diceva, io sono venuto in comunità per servire i lebbrosi e gli ammalati, invece devo fare altro. Gli ho detto: figlio mio, tu sei venuto in convento perché amavi il Signore e volevi farlo amare, non per curare i lebbrosi. Questa è solo una conseguenza, uno strumento. No?
Domanda relativa ad un argomento trattato nel tema precedente.
Volevo parlare dell'affetto. Io pensavo che questo venisse solo per... cioè, le significazioni di quella persona in tutto. Pensavo fosse solo vero per Gesù. Che da questa persona morta sia presente dappertutto, se è in Dio, lo è Dio, però che sia significata in tutto, questo non l'ho mai pensato.
Vabbè,
è vero?
Perché noi siamo capaci di osservare noi, siamo capaci di osservare, infatti noi crediamo sempre gli altri, no? E l'altro deve essere, e non ci crediamo che invece che tutta la lezione capisci per noi, perché arriva il momento in cui è tu. Tu che vedevi, però noi ci siamo portati sempre a guardare gli altri, dovrebbe seguire. E poi, e tu? Arriva anche lì il momento in cui il Signore mi dice, e tu? Ecco, prima ti faccio osservare la scena, adesso vieni tu a recitare quella scena lì.
Infatti quando lì Maria Teresa di Calcutta, quando... è Maria Teresa o Teresa?
Madre Teresa, ma... torna. Vediamo un po'.
Che sono stata appassita, mi sono bagnata e sono stata con le capre, ma poi ho dovuto lasciarle perché mi bagnavo, sono tornata sotto l'acqua. Allora,
premessa.
Adesso ho visto cosa mi fa. Niente, l'ho letto poco perché mi sono bagnata con l'utilità. Ed è andando su, mi è venuto in mente questo, con la sofferenza, e l'ho scritto. Cioè, Dio attraverso la sofferenza ci conduce. La strada giusta, insomma, perché noi sentiamo un qualche cosa che non riusciamo a afferrare, non siamo mai contenti, e quindi c'è questo desiderio, questa fame di incontrarci con Cristo, no? Poi così pensavo, Gesù fu stanco di noi per cioè, le nostre debolezze, ci tallona sempre, ci chiede di entrare nella vita, stanco, no? Non fa differenza di razza. E poi ho pensato a questo, appena noi diamo un po' di disponibilità, ci dice se tu conoscessi, tema dell'altra volta, no? Sì. Quindi, non so, penso che siamo, o sono, superficiali. E poi, non so, rileggendo anche da principio, non so, il pozzo profondo, io ho visto la nostra distanza che c'è ancora, insomma, no? Prima di conoscere, veramente, anche se è così, no? La samaritana comunque lo accoglie, lo ascolta. E poi lui la trova preparata e si rivela, rivela, no?
Ma in che cosa? Come la trova? Da che cosa nota che la trova preparata?
Perché lo accoglie, perché per lei, secondo quanto è scritto nel Vangelo, si aspettava il Messia, no? Si aspettava
la liberazione. Quindi non è in quell'attesa la preparazione?
Sì.
Cioè noi siamo preparati in quanto attendiamo?
Attendiamo, no? Non è mai interpretato
giusto.
Certo. E poi così, diciamo, si prepara proprio attraverso sofferenze a riceverlo. Cioè appunto per essere preparato a ricevere a conoscere, perché sa che in fondo noi appunto attendiamo di essere,
sì, ma teniamo preparati, siamo preparati in quanto siamo in attesa di,
sì, certo,
cioè diventiamo tutta attesa, attesa che poi fame, no? Ma non soltanto una fame, dobbiamo diventare infatti Gesù, conversando con quella donna, la porta ad essere tutto desiderio di. È in quel tutto, in quella tutta fame che poi si rivela. Cioè quello che ci fa degni di accogliere la rivelazione di Dio è la fame, no? Non fame tra altre fami, ma fame, ecco, tutto fame di. E lì trova una conferma di quando già diceva Pascal, però tu non mi cercheresti se non mi avessi trovato. Ecco. La ricerca, ma una ricerca con tutto il cuore, quindi ricerca totale, tutto fame, di tutto fame uguale presenza. Sentire con presenza. Però mi cercherete, mi troverete quando mi cercherete con tutto il vostro cuore. E che ci fa capire che però noi non troviamo la presenza di Dio, cioè Dio che dice a noi sono io che parlo con te, in quanto noi magari cerchiamo Dio e ci interessiamo di Dio, ma non con tutto il nostro cuore, cioè non diventiamo tutto fame. E fin tanto che, per cui noi non facciamo altro che prolungare il tempo dell'attesa.
Sì, volendo conciliare.
Volendo conciliare, noi crediamo di salvare e perdiamo. E prolunghiamo un tempo di agonia. Mentre se vogliamo accorciare noi, come dico, se noi fossimo capaci di fare il salto di San Francesco, no? Il tempo è accorciato al massimo, il tempo dell'attesa. Perché Dio non ha difficoltà a rivelarsi. La difficoltà è da parte nostra che
sì.
È la perdita, no? Quello che diceva già qui Madre Teresa, la politica praticamente non è vita, non porta una vita, perché è un compromesso, è tutto compromesso con interessi diversi, e quindi quello è un'attesa, cioè ci fa prolungare un'attesa. Il problema è che anziché risolversi, vero, viene solo rinviato. Ma la scadenza, ecco.
Intanto noi siamo in agonia.
E noi restiamo in agonia. Sì. E tutti i nostri problemi, più che altro, sono problemi di agonia, eh? Sono problemi di agonia. Perché non è che noi il problema lo possiamo noi allontanare, lo possiamo non sentire. Il problema necessariamente è che è Dio che ci fa sentire. Ma noi non facciamo neanche prolungare la nostra agonia. Basta lì. Va bene. Cina.
Sto rileggendo tutto il capitolo.
Sì.
Sono venuta questa considerazione, che se la samaritana non si fosse fermata a sentire quel che Gesù le diceva, non l'avrebbe conosciuto.
Certo, poteva scappare, no?
Potevano andarle a scappare in fretta, dando una risposta così affrettata.
Ah, lei poteva, non so, attingere acqua, fare in fretta e scappare, dice uno sconosciuto, chiede che cosa mi può aspettare, mi posso aspettare per uno sconosciuto, no?
E allora la rivelazione viene tutta da questo, da questa attenzione, questo ascolto.
No, momento, tutto da, io direi no, tutto da. Perché non basta che noi siamo in ascolto se Dio non parla, capisci? Cioè, non basta avere fame.
Ho fatto il primo perché l'è venuto.
È sempre lui che fa il primo.
Principio... Era lì che l'aspettava.
Ecco. Quindi noi dobbiamo dire che la rivelazione non avviene tutto da, non basta desiderare, vero? Non basta avere fame per trovare il pane. No? Qui vedete che scopriamo che ci sono due elementi. La fame è necessaria. Ma necessario anche il pane. Cioè, allora il pane chi è? Ecco, il pane è colui che parla, la fame è colui che desidera, no? Ma senza questi due elementi non si arriva alla scoperta di io sono colui che parla con te. Mi sembra?
Potrebbe darsi.
Non basta che ci sia uno che parla. Dio può parlare, ma noi non arriviamo alla rivelazione. Non basta che noi abbiamo fame o desiderio di. Noi possiamo avere desiderio di e morire. Mi cercherete e non mi troverete, dice Gesù. Mi cercherete e non mi troverete. Quindi non basta cercarlo. Non basta aver fame. Non basta la nostra attesa. Ci vuole la combinazione dei due. Se poi possiamo andare avanti.
Però le promette che le dà un'acqua che diventerà in se stessa sorgente di acqua viva. E questa promessa vale per tutti, no?
Certo. Ho detto che nel problema della Samaritana c'è il problema della vita di ognuno di noi e quindi c'è il problema della stessa nostra anima, no? E quella promessa è una tappa attraverso la quale, attraverso una delle tappe attraverso le quali il Maestro Divino conduce la nostra anima a quell'orizzonte in cui lui può rivelarsi. È una delle tappe, no? La promessa. Ma vede che qui ne abbiamo tante tappe che ha fatto con quella donna, perché l'ha presa dalla sua dispersione, dal suo niente, quindi poco per volta attraverso diverse tappe l'ha condotta a quella maturità capace di accogliere il dono che, se tu sapessi il dono di Dio, è il dono arrivato. Ma è lui che l'ha condotta. L'ha condotta in quanto però lei è rimasta. Quindi vede che abbiamo sempre una corrispondenza, vero? Dio che sollecita la creatura che sta, che accoglie. Ma è sufficiente che uno dei due termini manchi perché il dono non arrivi e non posso aggiungere la maturazione, capisci? Il seme, continuato al terreno, tutta, anche lì la parabola, questo episodio qui, e possiamo anche rapportarlo alla parabola del seminatore. Il seme cade nella terra, ma il seme è condizionato dalla terra. A seconda della qualità del terreno può fallire, può produrre in una certa percentuale più di un'altra. Capisce? Vedi che è condizionato dal terreno. Quindi non basta che il seme cada, bisogna che sia un certo terreno. Allora il frutto è il dono, la conoscenza, però è la combinazione dei due elementi, il seme e il terreno. Certo che fa tutto, il seme e il terreno è Dio, perché Dio fa il terreno e Dio butta il seme nel terreno. Dio apre il solco e Dio... Però, ecco, questo terreno può essere un modo di scanato, perché c'è una strada su cui passano tutti, finito. Può essere un terreno sassoso, può essere un terreno con delle spine, e può essere anche un terreno buono, qualità diverse. E qui, se noi vogliamo approfondire, ci accorgiamo che nella parabola del seminatore troviamo la Samaritana, che è il terreno... E Dio che parla è il seminatore che mette il suo seme e il terreno riceve. Qui abbiamo un terreno che riceve e riceve fino ad arrivare alla maturazione, con pazienza arrivata al frutto. Le sembra?
Sì. Dì. Dopo ancora colpito tanto questo pensiero di prima. Noi non siamo mai soli. Certo che se una persona parla, noi abbiamo la parola di Dio che ci parla. Chi ci parla è una presenza.
Certo.
Perciò non dovrebbe avvenire che una persona sente che è sola.
Certo.
Perché questa parola l'abbiamo tra le mani.
Certo. E come mai invece ci sentiamo soli?
Come mai?
Ecco, come mai? Si è chiesto come mai?
Lo chiedo. È una, come dire, non trovo la parola.
Ma ha avuto la risposta o da che cosa deriva questa solitudine in cui ci troviamo, mentre invece lui c'è ed è un amico nostro?
È una mancanza di presenza nostra. Se la sua c'è, è segno che era nostra, che non c'è.
E cos'è che non c'è di noi? Gesù, a un certo momento, quando parla del pastore, dice le mie pecore ascoltano la mia voce, ma quelle che non sono mie pecore non ascoltano la mia voce. Voi non potete ascoltare la mia voce, sopportare le mie parole, perché non siete mie pecore, Allora, quello che ci rende incapaci di ascoltare la parola di colui che parla a noi, cioè di avere la presenza di questo amico, è il non essere sue pecore, cioè è il diverso che c'è in noi da Dio, è il diverso che c'è in noi da Dio, no? Beh, non ne parliamo.
Altri interessi.
Eh?
Altri interessi.
È il diverso, c'è un diverso.
Il diverso.
È il diverso da noi.
Cioè, non siamo nel diverso di Dio. Non siamo nel
c'è in noi qualcosa di diverso da Dio, non siamo sue pecore. Allora, fintanto che non siamo sue pecore,
completamente,
noi non possiamo sentire le parole di Dio, perché le mie pecore sono le parole di Dio. Non in quanto sentono le parole di Dio, ma in quanto in tutto vedono e sentono la parola di Dio. Ora, le tre pecore, capite, è una dimensione interiore, no? Quante volte abbiamo detto che soltanto se abbiamo Dio in noi lo possiamo trovare fuori di noi, vero? Ma fintanto che non abbiamo Dio in noi, noi non lo troviamo fuori di noi. Dio parla, ma noi siamo assenti. E allora ecco la solitudine, vero? Per cui noi ci troviamo dei incompresi, vero? Noi l'incomunicabilità in cui ci troviamo, capito? Per cui in primo tempo noi siamo entusiasti perché tutti parlano noi, tutte le creature parlano con noi. A un certo momento invece constatiamo, diciamo, esistenzialmente che nessuno parla con noi, perché nessuno ci comprende. Ci sentiamo soli, la solitudine. Ma è perché, siccome in tutto parla Dio, ecco che a un certo momento noi scopriamo che non avendo Dio in noi, più nessuno parla a noi. Cioè, se noi non siamo con Dio, anche tutta la creazione di Dio non è con noi. Ma se noi siamo con Dio, tutta la creazione è anche con noi. Allora noi ci sentiamo conosciuti da Dio e conosciuti dalle creature. Capisci? Per cui chi conosce Dio è conosciuto, ma chi non conosce Dio non è conosciuto. Noi più volte non conosciamo Dio o ci rifiutiamo di interessarci di Dio perché preferiamo essere conosciuti dalle creature. E ci inganniamo e facciamo il nostro danno terribilmente. Perché è vero, troveremo che non solo Dio non ci conoscerà, ma anche le creature non ci conosceranno.
Quel che è diverso
ci impedisce di...
Sono quelle cose che non convergono a...
Che non dipendono da...
Dipendono.
Perché noi...
Da noi anche da
sì, la nostra autonomia ci fa diversi, ad esempio. Noi dobbiamo dipendere da Dio. In tutto quel che non dipendiamo da Dio, come pensieri, come desideri, come parole, come opere, tutto, quello ci fa diversi da... Per cui il Signore dice ad esempio le vergini stolte, non vi conosco. Non rifiuta di aprire loro la porta e nota che chiedono di entrare, vi cercherete? Eh? Quindi chiedono di entrare, chiedono che la porta sia aperta. Lui ci rifiuta di aprire la porta perché non vi conosco. Cioè, ecco, sono tutte diverse. Sono diverse, capite? E allora non sono conosciute. È il diverso da noi che ci impedisce, capite? La relazione e il rapporto. È chiaro, no?
Pensavo che quell'uomo è fatto a somiglianza di Dio.
Sì.
E quando non si conosce è perché non c'è questa impronta.
Certo. Allora, anche lì, vede, fatta a somiglianza, noi crediamo, Dio facciamo, ha detto, non è fatto, facciamo. Facciamo l'uomo, quindi non è ancora fatto, eh? Facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Noi crediamo che sia come, non so, ha fatto uno stampo, capite? E lì, sa che nello stampo, ecco, noi siamo fatti all'immagine. No, facciamo. Il che vuol dire? In quel facciamo c'è la chiede alla creatura, capite? Chiede alla creatura perché è un invito alla creatura a farsi con. La creatura è fatta con lui. Quindi la creatura diventa a immagine e somiglianza se si specchia nell'originale, e l'originale è Dio, no? Ma lei capisce che quando, non so, le dicessi, Cina, mi faccia un disegno simile a questo, e le metto il disegno simile a questo, e cosa fa? Incomincia a fare i disegni, ma guarda sempre continuamente l'originale. Capite perché? Perché per essere fedele deve continuamente avere l'occhio all'originale. Ora noi siamo lì, Dio ci invita a farne, a capire, con il suo, la sua presenza, alla sua presenza, capite? Ecco, a diventare somiglianza sua. Ma allora, noi diventiamo somiglianza quando continuamente guardiamo, capisci, il disegno originale. Il disegno originale è lui. Se noi non guardiamo lui, ecco che immediatamente siamo sgorbio e non siamo più, capisci? E siamo diversi. Ecco, allora viene diverso, da. Quindi lui ci invita a diventare, ad essere ad immagine e somiglianza sua, dicendo facciamo, non ha detto ho fatto. L'uomo di immagine, no, ha detto facciamolo. E che vuol dire che può non diventare ad immagine e somiglianza di Dio. Perché infatti noi siamo diversi, infatti perché dice voi non siete mie pecore, ecco che non sono, sono diverse. E come mai? Non ha guardato l'originale. Quindi noi diventiamo ad immagine e somiglianza di ciò in cui ci specchiamo, a ciò a cui guardiamo. Se tuo occhio è illuminato, tutto diventa puro, tutto diventa chiaro, ma se tuo occhio è tenebroso, ma come? Non l'ha fatto Dio l'occhio? Facciamo. Per cui il nostro occhio può diventare diverso. Allora diventa tenebroso, capisci?
Per quel motivo che...
Perché non guarda l'originale. Noi diventiamo, rispetta. Nella misura in cui guardiamo l'originale. Il quadro originale è Dio. Nella misura in cui noi guardiamo quello, allora la, la copia nostra diventa fedele. Allora diventa immagine somigliante. Allora guardate, guarda, è come... Capite? E guarda come, è quello che diceva Madre Teresa, no? E più siamo pieni di noi e meno c'è Dio, ma più, capisci, siamo vuoti di noi e più c'è Dio, e allora ecco, la creatura è come Dio. Allora immagino somigliasse di Dio. È chiaro? C'è ancora qualcosa? Va bene, ci va.
E questo come... Appunto, no? Dio comincia a parlare, comincia a parlarci scendendo al nostro livello, no?
Chiede l'acqua.
Chiede l'acqua, sì. E nell'ascolto, cioè lui parla, e parla sempre in un linguaggio spirituale, no? Ci porta a un livello spirituale, che non possiamo capire subito. No? Però se rimaniamo in ascolto, arriva un momento in cui si rivela e quindi in quel momento vediamo anche tutto quello che non avevamo capito.
Qual è quel momento in cui si rivela? L'hai identificato? Qual è quel momento in cui si rivela?
Sì, in cui noi scopriamo.
Sì, qual è quel momento lì?
Quando dice io sono...
ma qual è quel momento lì?
Il momento
perché
in cui...
tenga presente che lui è presente. Il difetto è parte nostra, no?
Sì,
allora qual è quel momento?
C'è il desiderio di...
Quindi attraverso il dialogo lui la fa maturare in desiderio, la fa maturare in desiderio, ma le diverse tappe attraverso cui ha fatto maturare questo desiderio le ha precisate o no? L'ha potuto precisare o no? O solo così genericamente, mi dici?
Ma sì, mi sono un po' soffermata, così perché l'avevamo già fatto anche, sì. Tutto quel tempo. Però non so.
Comunque basta così?
Sì, sì.
No. Angelo, c'è qualcosa da dire?
Lui ci chiede qualcosa, che ci scandalizza, perché come chiede questo mezzo.
Sì. Ci fa stupire, ci fa stupire. Sì, perché mai. Poi non capiamo perché lui magari possa averne bisogno. Disturba? No, guarda, facciamo tacere. Parla più sto voce.
Quindi se noi rimaniamo lì attenti, allora ci appassiona, perché ci accorgiamo che sa tutto di noi, che ci conosce, sì. E quindi siamo attratti. E dopo questo...
Il facile, no? Il facile diventa attrazione, no?
Attrazione.
Attrazione, sì.
È lì che dobbiamo poter rimanere attenti a lui.
Direi l'attrazione è la condizione necessaria perché in noi, c'è il desiderio, no? Anche qua la persona che si presenta già desiderare magari di conoscere, ma a un certo momento ci deve essere questo fascino, perché il fascino ancora quale funzione ha? Il fascino ha la funzione di assorbire tutto. Cioè, noi abbiamo detto, ovvero, poi il lievito nella pasta, no? Il lievito è il fascino, no? Il lievito nella pasta, qual è la funzione del lievito? Quello di trasformare tutta la pasta. Quindi noi siamo questa pasta. A un certo momento il fascino, vero? In primo tempo non c'è il fascino, eh? Quando comincia ad entrare il fascino, allora il lievito comincia a far fermentare, e cioè a trasformare noi tutto in fame di, tutto in desiderio di. E quando tutta la nostra pasta è diventata tutto desiderio di, siamo maturi per la rivelazione, no? Tu non mi cercheresti, ma io sei trovato. Ecco, allora quando siamo diventati tutto desiderio, allora, quando finita noi abbiamo tanti desideri, infatti San Giovanni Croce dice che quello che macchia la nostra anima e quindi la rende incapace di, però, è la moltiplicità dei desideri. Quindi abbiamo tanti desideri, noi desideriamo anche Dio, c'è anche il desiderio di Dio, no? Ma ci sono tanti desideri. Questo ci rende incapaci di poter ricevere la rivelazione della sua presenza, no? Intanto però lui parla, opera nella molteplicità dei desideri. Il primo tempo, diciamo, noi siamo stati dominati, sospinti dai nostri bisogni, diciamo così, del mondo, a spingere acqua, no? Bisogni sociali, bisogni figure, specie del nostro io, eccetera. Dio interviene lì, ecco, e comincia. E poi, dopo una volta, subito poi il fascino. Per cui la donna resta presa, affascinata. Allora, il fascino converte, diciamo, trasforma tutti gli altri desideri, capite? È l'inizio dell'amore. Nell'amore, certamente, c'è tutta questa concentrazione, per cui tutto viene, capite, trasformato e tutto diventa, a poco per volta, desiderio, sospiro. Per cui, a un certo punto, si capisce che tutta la soluzione, il nostro problema dipende solo da lui. Ecco, a questo punto, proprio quando noi ci convinciamo, perché forma, è una convinzione che si forma in noi, a un certo punto si capisce che tutta la soluzione, il nostro problema dipende solo da lui. Ecco, a questo punto, proprio quando noi ci convinciamo, perché forma, è una convinzione che si forma in noi, ci convinciamo che tutto dipende solo più da lui, in quel momento lì siamo maturi per la rivelazione, la scoperta della sua presenza. L'identificazione, cioè, che questo desiderio è presenza sua, praticamente, non so se... Chi altro? Così?
Sì, proprio, prima di tutto la samaritana che è lontanissima, è vero, però non si rifiuta al dialogo con Dio, quella è la cosa più importante. E a me quello che risulta...
Anche se notiamo che qualcosa è forte... Però dialogo, no?
O perlomeno risponde mai attorno.
Noi siamo stati dominati, sospinti dai nostri bisogni, diciamo così, del mondo, a spingere acqua, no? Bisogni sociali, bisogni figure, specie del nostro io, eccetera. Dio interviene lì, ecco, e comincia, e poi dopo una volta subentra poi il fascino, per cui la donna resta presa, affascinata. Allora il fascino converte, diciamo, trasforma tutti gli altri desideri, capite? È l'inizio dell'amore, nell'amore certamente c'è tutta questa concentrazione, per cui tutto viene, capite, trasformato e tutto diventa a poco per volta desiderio, sospiro. Per cui a un certo punto si capisce che tutta la soluzione, il nostro problema dipende solo da lui. Ecco, a questo punto, proprio quando noi ci convinciamo, perché forma, è una convinzione che si forma in noi, ci convinciamo che tutto dipende solo più da lui, in quel momento lì siamo maturi per la rivelazione, la scoperta della sua presenza. L'identificazione, cioè, che questo desiderio è presenza sua, praticamente. Non so se... Chi altro? Così?
Sì, proprio, prima di tutto la samaritana che è lontanissima, è vero, però non si rifiuta al dialogo con Dio, quella è la cosa più importante. E a me quello che risulta...
Anche se notiamo che qualcosa è forte, però dialogo, no?
O perlomeno risponde mai attorno, lei. Perché è interessante, proprio, Gesù psicologo nel suo discorso con la samaritana, è una cosa bellissima, è vero? La samaritana ogni tanto viene interpellata nella cosa...
Sì, lo scappa, c'è da lì.
Viene interpellata sull'acqua, la cosa più banale, Dio va sempre a interpellarci su quelle che sono le nostre abitudini, le nostre necessità, le nostre malinconie, le nostre... tutte le nostre cose temporali, è vero? Però l'anima non capisce mai l'intelligenza di Dio che vuole arrivare molto più in là, che comincia proprio da queste cose terra a terra, eccetera. E allora, per esempio, la samaritana a un certo punto risponde, ma come mai tu, giudeo, chiedi dell'acqua a me che sono samaritana? Lui vuole salvarla, lei fa ancora delle questioni che sono legate alle inimicizie della tribù, eccetera, no? Quindi Gesù invece non le risponde nemmeno a queste domande, le supera, perché capisce che se poi lei si fermerà, come io prima dicevo, che a un certo punto vedo l'intervento di Dio in cose di 20 anni fa, quando la Samaritana sarà arrivata al punto dove l'avrà portata lui, se seguita ad ascoltarlo, è vero, poi rivedrà tutto il suo discorso di prima, sarà lei stessa a capire
dopo
tutti gli errori del suo discorso. Quindi non raccoglie Gesù.
Infatti, scusa, qui si vede chiaro, direi, la dimostrazione di quello che Gesù dice: io non sono venuto per giudicare, sì, ma per salvare. Quindi lui non giudica la donna.
Lui va dritto al suo scopo.
Ecco, lui va dritto pronto perché cerca di salvare. E salvare è l'indicazione positivo. Che lei sia quello o non sia quello, che lei faccia magari delle questioni fasulle, lui il suo vuole, solo, perché non è venuto per giudicare. Altrimenti avrebbe giudicato e detto, ma tu sei questa? Capite? No, lui non risponde, capite? Perché ha qualcosa di più interessante da comunicarle.
E quindi lui non raccoglie, ma lui cerca sempre di stimolare il suo interesse. A un certo punto le fa un po' di rivelazione. Le dice, se tu sapessi, eccetera, no? Quello che è lui, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice. E poi chiederesti a lui dell'acqua che ti toglierebbe la sete e sarebbe, dunque, avrebbe dato acqua viva, acqua di vita. E lui intende vita vera. E lei invece si ferma ancora lì, dice. Per lei è la questione di avere un'acqua che le toglie la sete e la obbliga a non più correre tutti i giorni a raccogliere l'acqua. Lei è sempre ferma ancora alle cose terra-terra.
Ma no? Non può fare morire.
È sempre ferma alle apparenze. E poi dice, come potresti tu? Gesù invece a quel punto lì incalza ancora sull'argomento dell'acqua. Dice che... Le propone. Lei accetta che esiste l'acqua, che disseta, ma come dico è sempre ferma all'acqua miracolosa che le può portare un beneficio temporale. Gesù va avanti. Non si ferma ai nostri pensieri inesatti, perché per questo sarà sufficiente che lei confronti la sua risposta con quello che ho detto prima.
Certo.
Poi ci recupera non più solo nelle cose terra-terra, ma ci recupera nei nostri peccati. E la recupera proprio, dice, a un certo punto dice, portami qui tuo marito. E sono proprio i nostri peccati che ci faranno scoprire il suo amore per noi, quando noi riusciremo a vederli nella sua intenzione, perché è lì che vedremo il suo amore. Noi i nostri peccati possono farci dannare, ma possono anche farci risorgere con lui. E dice, va a chiamare tuo marito. Lei cerca di scantonare, lui più psicologo di me ha detto che cerca di cambiare discorso, perché sulla sua piccola mente non può sostenere il dialogo con la stessa acutezza della mente di Dio. E allora lui a un certo punto le chiede l'atto di fede, le dice, credimi donna, a questo punto che le fa la rivelazione. Dice, è giunto il momento ed è questo, proprio questo, devi partire da adesso, di non più riconoscere, adorare Dio in questo, in quel posto, ma dappertutto in spirito. Dice, è giunto il momento ed è questo, proprio questo, devi partire da adesso, di non più riconoscere, adorare Dio in questo, in quel posto, ma dappertutto in spirito e verità.
Le propone Dio in spirito e verità, no? E poi la libera da...
E poi le chiarisce. Qui adesso mi ricollego a quello di prima.
Sì,
insomma, ma non c'è più niente di nuovo.
No, io non ho capito questa, dopo l'acqua, quando sì, immediatamente cambia argomento,
sì,
da quando dice va a chiamare il marito, vieni qua.
Ah,
cioè lui lì vuole rivelarsi come, come un profeta, perché sa benissimo che lei non aveva detto, ma nel 25 sì. E allora questo cambiare discorso dall'acqua.
Perché, sì, a questo punto la donna aveva chiesto, che le desse dell'acqua, di cui lui le parlava.
Sì.
La donna aveva chiesto. Quindi, ora, è proprio per poter dare quell'acqua che lui dice va, chiama tuo marito. Perché chiamando tuo marito, cosa vuol dire questo? Sì, dopo si...
No, io non ho scritto questa idea dopo l'acqua. Quando immediatamente cambia argomento.
Sì.
Da quando dice va che hanno trovato vieni qua, cioè lui lì vuole rivelarsi come, come un profeta, perché sa benissimo che lei ha mandato marito, ma nel 25 sì. Quello e allora questo cambiare discorso dall'acqua,
perché sì. A questo punto la donna aveva chiesto, che le desse dell'acqua, di cui lui le parlava.
Sì.
La donna aveva chiesto. Quindi, ora, è proprio per poter dare quell'acqua che lui dice va, chiama tuo marito, perché chiamando tuo marito, cosa vuol dire questo? Sì, dopo si rivelerà come profeta, no? Ma il marito, cioè, le chiede se abbia un senso nella sua vita, perché cosa viva? Perché per poter arrivare a dare l'acqua di cui parlava, è necessario che quella donna riveli ciò per cui vive. Il marito è ciò per cui si vive, ora spiritualmente parlando, mi spiego? Che poi dopo lei in un certo momento dica, ma io non ho marito, cioè praticamente la mia vita non ha scopo, capisci? Perché è soltanto identificando ciò per cui si vive che poi dopo arriviamo al dialogo più intimo, fino a poter poi dopo rivelare qual è quest'acqua che lui vuole dargli. Perché fin tanto che la creatura non rivela ciò per cui vive, ecco che Dio non può darci, capisce, quello di cui veramente. Infatti a un certo momento l'anima deve, direi, formalizzare un desiderio. E si formalizza, i nostri desideri si formalizzano in relazione a ciò per cui noi viviamo. Metti a caso, se io vivo per una certa carriera, tutti i miei desideri sono determinati, condizionati da quel fine, da quella carriera verso la quale io tendo, comprende? Quasi a dire, insomma, portami qui, dimmi perché cosa tu vivi, perché a questo punto si tratta di cambiare lo scopo della sua vita, comprende? Ecco per cui sotto il nome di marito le chiede di dire perché cosa essa viva, capisce? In quanto le aveva già espresso il desiderio di ricevere quell'acqua e per poter dare quell'acqua che lui chiede alla donna di dirle perché cosa è sta vivere, capite? Infatti poi dopo lui arriva poi a proporre come fine, vede che dopo vedere che lei dice il profeta, le arriva a proporre come fine l'adorazione di Dio in spirito e verità. Ora si propone come fine in quanto o lei mi dice già perché cosa vive o non ha nessun motivo per vivere. Allora dico, guarda che la tua vita deve servire per questo. Allora tu per che cosa vivi? Ecco, ma io vivo per niente. Allora sappi che la tua vita deve servire per questo. Oppure, io vivo per questo. Allora cambia, ecco, perché la tua vita vero, ha un orientamento sbagliato. Non so se... Allora, dico, questo salto di argomenti, apparentemente, è unicamente per portare, vero, quell'anima a formulare, capisci? E quindi a prepararsi ad accogliere un fine. Un marito, diciamo così, ecco, capisci? Ecco, quel termine, non so, chiaro? No. Sì?
Ma non lo capirà mai, perché per lei perché non è mai stato il figlio della
sua vita. No, sai, come fai a dire?
Come fa a capire? Come
non puoi giudicare.
Una cosa del genere.
Il Signore dice che prima di tutto non possiamo giudicare. Questa cosa qui non puoi dire.
Non l'ho letto.
Non puoi dirlo.
Ho avuto una bella precisazione, perché sicuramente c'è un salto logico.
Ma sono tanti salti, ma Dio, ecco, ma Dio salta le tappe proprio.
Ecco, d'accordo, ma...
Ma sempre
che... Proprio non riuscivamo
a regalare... Ha un bel chiodo davanti.
Dio fa presa, guarda che in 3 minuti del discorso arriva fino là. Guarda, se ti l'avessi da dire...
Ed è profondissimo.
Prova a arrivare a una fede del genere, mi butteria se smess.
Ringrazio, non so,
sì, rima, Dio,
Ma tu vedi, esempio, quando abbiamo letto qui, tu cosa noti? Noti, no, Madre Teresa.
L'essenziale.
Ma quell'essenziale, ciao, ciao. Tu capisci? E noi notiamo in Madre Teresa l'essenzialità. Ma l'essenziale cosa è data? La presenza di Dio.
Sì, ma poi presuppone tutto un chiarimento prima, chissà quanto lungo, chissà quanto corto, insomma, ne è. Comunque è arrivata a avere pure tre cose, perché a un certo punto io penso che quando uno arriverà a avere tutto chiaro, dirà qua in mano, abbastanza sta pagina, sì, no?
Ma appunto questo, vede, lì direi i tempi si accorciano nella misura in cui uno ha questa nettezza, capisci, nella mente, nell'anima, no? Ecco, allora per Madre Teresa le risposte sono molto brevi e chiarissime, capisci? Mentre invece, non so, un'anima che è molto lontana ha bisogno di fare dei discorsi molto molto lunghi.
Per dire niente.
Per dire, molte volte per dire niente, capisci? Ecco. Diciamo, un momento diceva, guai a voi quando i vostri discorsi diventeranno molto lunghi e le vostre preghiere corte.
Guarda, anche lui dice sì sì, no no,
È evidente. Quindi più la preghiera nostra diventa lunga, cioè profonda, capisce? E più allora il parlare diventa molto breve, perché in poco si dice tutto. Gesù non è, cioè, tac tac, vedi, tu lo vedi con che nettezza, e ti porta dato un'anima, capisci? Addirittura a ricevere la rivelazione di ciò che egli è. Mentre invece magari ci vogliono 6 mesi, ci vogliono magari 50 anni per poter appena appena avere un barlume di ciò che gli è.
D'altra parte è logico, la lunga riflessione brevi il discorso.
Io ho notato alcuni pensieri, come al solito, alcuni astratti, cioè non ben legati tra di loro. Comunque vorrei tanto avere la semplicità di chi ne
l'altra volta, no, l'altra volta era stato molto netto. La volta scorsa è stato molto netto, molto chiaro.
Non so.
A certe volte
non ti grazie, per ragione. Io intanto ho cominciato a riflettere sulla bontà da parte di Dio, sul suo modo di dialogare con noi. Quindi dell'accettazione da parte di Gesù che il discorso e la intelligenza sulle cose del Padre deve partire, cioè attenzione, questo discorso di intelligenza, deve partire da argomenti concettualmente poveri, e più delle volte anche materiali, tipo l'acqua, il seminatore, il lievito e cose del genere. Mi sono fermato quindi, dato che qui siamo al pozzo di Giacobbe, quindi il pozzo contiene l'acqua, Gesù parla dell'acqua come sorgente viva, a analizzare un pochino che cosa significa l'acqua. Sai, l'acqua materiale è la funzione dell'acqua. L'acqua materiale è la componente più importante per la vita del corpo. Vedo che Gesù procede molto per analogia nella sua istruzione, nella sua pedagogia. Quindi analogamente c'è una componente che è la più importante per la vita dell'anima e che noi dobbiamo prendere in considerazione. Ora non c'è dubbio che vita dell'anima è Dio. Questo è assiomatico, insomma, per essere creato da Dio. Solo Dio può essere la sua vita. E qui io mi sono fermato su due elementi successivamente a questa considerazione, che per me restano determinanti, probabilmente penso lo siano solo per me. Primo sulla intuizione, e non è una facoltà che nei confronti di Dio possa avere una grande validità. Ora, che sia vita dell'anima di Dio, lo intuisce anche la Samaritana. Ecco, quindi un primo punto basilare, l'intuizione. Lo intuisce, sia pure vagamente. Difatti parla di adorazione e parla di Messia. Quindi un certo concetto o intuizione di Dio lo porta anche lei. Che direi la Samaritana che rappresenta l'anima a uno stadio ancora primitivo nei rapporti con Dio. E soprattutto è ancora molto immersa nella materialità della vita, vediamo il concetto che lei ha di sete, mentre Gesù si sforza di portarla a capire quale sete lui vuole saziare, quale acqua le vuole dare, lei è ferma all'acqua materiale, è ferma al pozzo materiale, parla della profondità, parla della difficoltà di attingere, quindi non ha capito il senso spirituale con cui si parla, quindi è immersa in una certa materialità. Comunque, direi da questa intuizione, Gesù compie il primo passo Gesù stanco che arriva stanco, quindi penso che l'anima, sai, metto sempre l'anima mia al posto della samaritana, arriva stanco, dice, sono belli studi, prende per mano, compie un primo passo, sai, e mi richiama dal salute, dal
disordine. Se disti lassus.
Mi richiama dal disordine di tutte le passioni incontrollate, di sport, e chiama l'anima, cioè, da queste passioni disordinate. Cioè, dice alla donna, chiama tuo marito l'hai spiegato bene, è inteso, Sant'Agostino lo spiega, il marito della Samaritana, come la personificazione della ragionevolezza, del fine che l'uomo deve avere, quello che ho detto prima. Ma lei conferma di non avere fini, dice, non ho marito. Ora, il Signore, naturalmente non avendo mariti, lei è portata a riconoscere implicitamente uno stato di confusione e di asservimento in cui per necessità direi di cose l'anima cade quando viene preso di sé. Capisci? Quindi questo primo passo è un richiamo dal disordine, è un riconoscimento, direi, della dispersione in cui noi cadiamo, eh?
Sì.
E quindi questo riconoscimento, signora Gione. Da questo riconoscimento, ecco, quindi lì ho parlato prima dell'intuizione, sia pur vaga, di Dio che è necessario avere, da questo riconoscimento ne viene la scoperta che colui che parla della sorgente di acqua viva, cioè di questo elemento che nutre l'anima, senza farle sentire il rimpianto di altri cibi, è un profeta, cioè un personaggio eccezionale. Per profeta a questo punto io penso che l'anima, la samaritana, l'anima, intenda un portavoce di Dio. La samaritana è, diciamo pure, ancora l'anima, non ha ancora la percezione del verbo come realtà personale, comunque comincia a portare una certa passione, e dalla passione che comincia ad avere per questo argomento dimostra di essersi lasciata portare dall'interlocutore, cioè da Gesù o dagli avvenimenti che parlano a nome di Dio, sul piano delle realtà trascendenti, in cui Dio, attraverso quel punto puro che nell'anima umana, ti ricordi, sì, che abbiamo parlato l'altra, sì, volta, che nell'anima umana egli si è riservato per sé ed ha preservato dalla contaminazione, entra in contatto personale proprio in quest'anima, sollecitandola a uno sforzo continuo di trascendenza per portarla a conoscere e dialogare con se stesso, con la verità, stimolandole, cioè, tutte le potenzialità di assoluto, cioè tutti i desideri del bene, della verità, della bontà, della bellezza, quindi tutte, diciamo, quello che potenzialmente porta come desiderio di assoluto, fino a quel momento latenti o inconsci. Cioè finché la samaritana non ha incontrato Gesù, non sapeva di portare in sé questo desiderio di Dio.
Glielo fa rivelare quello che porta dentro.
Cioè, porta a potenzialmente, ma non sono ancora evidenti, sono intuizioni vaghe per il porto. Se l'anima scopre la bellezza, e la samaritana l'ha scoperta la bellezza, e desidera sinceramente questa...
Tu stai nel meglio di me, che...
Eh?
Non mi fai ricordare?
Dimmi.
Quel filosofo...
Tagore?
Socrate.
Di cosa?
Che si paragonava alla levatrice.
Alla maieutica.
La levatrice, no?
Sì.
Perché tirava fuori.
Di aiutare il cervello a partorire la verità.
A partorire, no? Cioè, fa maturare, tira fuori.
Sì. Ma guarda che Gesù con la samaritana, direi, usa la tecnica della...
No, adesso tu metti in evidenza, quello, no? Per quanto?
Sì. Sì.
Tira fuori quello che è
l'attente. Sì, quello che è l'attente.
Proprio
la tecnica.
La funzione elevatrice, no?
Sì.
Tira fuori quello che è l'attente, giusto?
Ma mi pare che chiama fosse quello, come...
Certo.
Come condusse la samaritana a scoprire che il Messia era.
Sì.
Quando ha scoperto in sé, l'anima scopre la bellezza di queste potenzialità, cioè di questo desiderio, di questa esigenza di assoluto, di questa verità, come vi ho detto, come effettivamente ha scoperto, come la samaritana l'ha scoperto, e desidera sinceramente questa immersione nella luce, nella conoscenza, non può che invocare l'aiuto, perché da solo l'anima non, come la samaritana dice, non so, così vagamente, senza averne però anche più conoscenza, so che deve venire un Messia, non so, all'infuori di questa affermazione l'anima non può fare altro. Se però invoca sinceramente l'aiuto, a questo punto incontra il verbo che dice sono io quello che ti dà l'aiuto. Cioè sono io che parlo con te, io sono questo aiuto, io sono questa realtà.
Pinuccio.
Non c'è detto tutto.
Neanche già detto, prima ha detto che ha detto tutto. Dimmi quello che il Signore le ha dato la possibilità in questo di meditare. Per partagé.
Cioè io mi sono fermata su questo, come Gesù ha portato la donna a questa rivelazione attraverso diverse tappe. La prima è proprio questa incarnazione, chiamiamola così, no? Questo mettersi nella situazione concreta della donna, situazione concreta che lui stesso ha creato, no? E poi si abbassa per chiedergli lui stesso da bere quell'acqua che con tanta fatica quella donna veniva a cercare. E solo per agganciarsi, per avere un aggancio, per dialogare con una donna.
Quindi nel campo personale, della nostra vita personale?
E che questo mi fa capire che anche nelle mie necessità materiali, nei miei problemi, nei miei interessi, che oggigiorno mi possono ancora, non so, preoccupare, eccetera, lì c'è Gesù.
Sì, cioè tutti i nostri problemi.
È lui stesso che me li crea per farmi sentire una certa esigenza.
Quindi problemi anche, non so, però, di vita materiale, tutto, vita sociale, e sono opera di Dio che magari ci mette nei pasticci per entrare in dialogo con noi. Dicevo prima, magari ci urta, ma sempre per entrare in dialogo con noi. Infatti quante volte noi troviamo gente magari che vive solo per affari una volta, e a un certo punto zacchete, bloccati ad esempio da una malattia grossa. Perché Dio mi ha fatto questo? Perché? Vedete? È Dio che interviene,
Dio che si abbassa interviene e gli chiede da bere,
per poter, ecco, per poter entrare in dialogo. Infatti a quel punto, ecco, l'anima comincia a dire, ma perché questo? Perché? Ora, se, dicendo perché, non si accorge, ma ritorna al bambino. Che il bambino è quello che dice perché. Poi in un certo momento l'uomo non ha più tempo per chiedere il perché, perché ormai ha i suoi argomenti, i suoi problemi, non può più fare attenzione, capisce, alla verità, a Dio che parla. E allora non chiede più perché. Come Dio, ovvero, a un certo momento interviene direttamente nella sua vita, ecco che perché. E infatti questa donna
chiede anche lei perché.
Come Gesù le chiede da bere, lei perché?
Perché.
Vedi che ormai sta in dialogo. Quindi che vuol
ormai
dire?
Il dialogo sta
chiede che quando Dio però prende contatto con noi, suscita in noi il perché. Abbiamo detto prima, no? Abbiamo detto prima che alla rivelazione, a quel sono io che parlo con te, si arriva con due fattori, non con uno solo. Perché se è solo Dio che parla, se la creatura non risponde, la creatura non arriva alla conoscenza della verità. Però colui che ti ha creato senza di te non ti può salvare senza di te. Ora, cosa è quel salvare? Ecco, non si può rivelare. Per cui tutti i doni di Dio, il grande dono di Dio, che è la rivelazione di sé, Dio non lo può dare se la creatura non si apre a riceverlo. Cioè, se la creatura non desidera. Comprendete? Ecco, allora, qui noi abbiamo questi due elementi che partono, capite, già da fondo, dall'uomo che vive senza Dio, dal punto zero, il caos. Per cui abbiamo la creatura che vive soltanto per gli elementi, l'acqua, gli elementi del mondo, per gli affari. Dio che interviene, la creatura dice perché. Ecco, e comincia i due elementi. Quindi la parola che opera è la creatura che risponde. La parola che opera, e allora salti da livello a livello a livello fin tanto arrivare alla luce. Capite? Allora, nella luce noi troviamo la creatura, come vedete prima, affascinata, che dice, che esprime tutta la sua fama, tutto il suo desiderio, ormai tutto desiderio, zacchete presenza. Capite? Ecco, l'ultima tappa è solo più rivelazione di presenza, perché la creatura è tutto lì appesa a quello, no?
Sì. Comunque dopo questo primo aggancio, ecco,
nella tappa che segue Gesù incomincia a presentarle un qualcosa di più, che però la donna lo intende a suo livello, secondo, dice...
Sì. Sì, Dio essendo superiore a noi...
Se tu conoscessi il dono di Dio, ecco.
Dio essendo superiore a noi parla sempre a un livello superiore.
Sì.
Quindi parla un linguaggio apparentemente, come se umano...
Simile al nostro.
Simile al nostro.
Però lui significa sempre, qualcosa di
sempre
più.
Sempre qualcosa di superiore.
Per intanto impegna... però gli suscita una curiosità, un interesse, perché dice, se tu conoscessi il dono di Dio, ecco, saresti tu che mi avresti chiesto l'acqua.
Certo.
Ecco. E questo è positivo perché fa entrare la donna in un dialogo ancora più serrato, no? Ecco, gli chiede come potresti tu darmi quest'acqua? E allora gli dà la possibilità a Gesù di spiegare qualcosa di più. Che cos'è quest'acqua, no? Che deve diventare una sorgente di acqua viva. La donna lo intende sempre al suo livello, si capisce. Però ha questo frutto, no? Che diventa umile, prima era un po' strafottente, no? Come tu che sei samaritano, giudeo, chiede a me che sono samaritano. Adesso si fa piccola, umile, dice
sì, perché,
dammi di questa.
Perché ormai Dio sta parlando a un livello superiore e l'altra si sente, capisce, incapace di.
Anche poter... se lo intende al suo livello, certo. però chiede.
Già le annuncia qualcosa di superiore, sì.
Che... E allora qui viene il salto, no, di cui parlava la signora, è stato buono, non ricordavo più il collegamento, no? Quindi è stato buono questo. E proprio per darle quest'acqua che ora lei chiede, allora è necessario che dica, che riveli perché cosa vive.
Perché cosa vive,
ecco.
Certo.
Ecco, poi quando la donna scappa dall'argomento, perché era scottante per lei, no? E Gesù sta a forse Gesù stesso che l'ha guidata.
Capisci?
Lei scappa da quell'argomento.
E cade nel suo argomento.
E cade e proprio in quello che Gesù vuole.
Quello da Dio, ecco. Per cui noi scappando, diciamo scappando da Dio, cadiamo in Dio.
Ecco.
Capisci? Perché è l'opera di Dio, logico.
E si mette a parlare di un argomento totalmente su un altro piano, di preghiera. Dall'acqua salta alla preghiera. Ecco. Magari lo intende ancora la preghiera localizzata in una...
Non può intendere in modo diverso.
Però è già un salto di
però perlomeno già il pensiero è rivolto a Dio, ecco.
Se è partita dall'acqua materiale, vedi che punto è arrivato.
E allora Gesù le fa fare un salto ancora più alto, perché dalla preghiera intesa così in senso materiale, localizzata, così legalizzata, eccetera, parla dell'adorazione in spirito e verità. Lei non lo capisce, ma proprio di fronte a questa barriera, a questa difficoltà,
a capire come la vita può essere vissuta nell'adorazione di Dio in spirito e verità, che si forma il bisogno del Messia.
Ecco.
Perché abbiamo detto molte volte che noi, è vero, arriviamo a formulare il desiderio del Messia e quindi a prepararci all'incontro col Messia, perché come la terra matura il desiderio, si apre alla terra e germina il sematore, come la terra si apre a desiderare, il Messia sente, capisci? Ma come si forma in noi questo? Partendo da quella giustizia essenziale in cui si mette Dio prima di tutto, mettendo Dio prima di tutto si forma il sogno, capisci, di come, della vita, come dovrebbe essere andata. Però qui l'impotenza, quindi il bisogno, capisci, di avere un Messia che mi aiuti a realizzare praticamente, perché qui la donna viene a trovarsi nella difficoltà pratica, di fronte, è vero, a Gesù che le parla di adorazione di spirito e verità, lei non capisce.
Non capisce.
Per cui invoca.
Ecco.
E colui che ci spiegherà tutto, capisci, che spiegherà tutto, cioè mi renderà pratica la vita in spirito e verità.
Mi insegnerà come fare, ecco. E qui c'è la distinzione, so che il Messia deve venire, fino adesso lei sapeva che doveva venire, ma adesso incomincia a invocarlo, a sentirne il bisogno,
sì.
Perché di fronte a questa...
Ci farà conoscere.
Ci farà conoscere.
Perché lei non capisce
quello che dice
Gesù,
allora dice... E quindi praticamente rivela il bisogno del Messia.
Sì.
E come rivela questo bisogno, Gesù lui dice sono qui.
Ecco.
Sì, il bisogno si identifica con la presenza.
Ecco, è quello. Quello è l'importante. Vedete che abbiamo i due elementi che a un certo momento coincidono con la presenza di la rivelazione della presenza, infatti è portato, diciamo, nel piano di Dio, abbiamo padre e figlio, la rivelazione della presenza di padre e figlio è che è lo spirito di verità, della Pentecoste.
Quindi però il bisogno deve essere unico perché si identifichi con la presenza, cioè non ci deve più avere altri bisogni, altre necessità, altri desideri.
Va bene. Chiudiamo qui? C'è ancora qualcosa? Gina,
A me viene ancora sempre di coraggio quell'esempio del... Io vedo, no, quando ero lì fuori a leggere questo brano.
Sì.
E quel brano di Isaia che dice come la pioggia scende sulla terra per portare frutto, così la parola di Dio non ci viene mai inutilmente. Ecco, mi fa coraggio pensare a quello.
Quindi il Signore, vero, attraverso, ritorniamo un po' io, il Signore attraverso tutto questo dialogo, cosa ha fatto? È partito da una, da un'anima che era tutta diversa da Dio, no? E l'ha portata ad essere tutta di Dio, perché come uno è tutto desiderio di, è tutto amore per, no? Quindi è tutto di, no? Come la creatura è diventata non più diversa da Dio, abbiamo la rivelazione della presenza. La lezione di quella sono io che parlo con te. Quindi abbiamo visto, contato quello che Gesù dice, che se la creatura non ascolta le parole di Dio, è perché non è pecora di Dio, e quindi è perché ha in sé diversità da Dio.
Cosa ha un altro padre.
Ha un altro padre, vero? Quindi non è tutta secondo Dio. Dio opera per trasformare questa diversità in conformità. La conformità nella creatura sta nel, diciamo, desiderio di lievito, vero, che trasforma tutta la massa, tutto fame di. La fame di coincide con la presenza. Perché noi, non, la fame è movimento verso, vero? Lei capisce che noi non possiamo desiderare o muoversi verso una cosa se non siamo mossi. Per cui il desiderio, il movimento verso Dio, se noi scopriamo di essere tutto movimento verso Dio, questo coincide con la presenza di Dio, perché è Dio che mi muove. Capisci? Perché noi ci muoviamo verso una cosa che ancora non conosciamo. Capisci? Ma il giorno in cui scopriamo che siamo tutto movimento verso, lì scopriamo la presenza di Dio, perché è Dio che muove. Che noi non ci muoviamo verso una cosa, capisci? Noi ci muoviamo verso una cosa che non conosciamo, quindi siamo mossi. Non siamo noi che ci muoviamo verso, e siamo mossi da lo scoprire di essere mossi da e scoprire la presenza di.
È una forza di gravitazione.
Esatto, è attrazione, no? Quando noi scopriamo, solo che noi siamo attratti da tante cose diverse, allora l'essere attratti da tante cose diverse ci impedisce di scoprire la presenza di colui che ci attrae. Allora lui, lavorando su di noi, si trasforma in tutta attrazione per. Come noi scopriamo di essere tutto desiderio di tutta attrazione, cioè tutto movimento verso, scopriamo colui che ci muove. Quindi la presenza è quello che mi muove, no?
Quindi non siamo noi che dobbiamo semplificare i nostri desideri, rinunciare ad altri desideri. È Dio stesso che forma in noi i desideri.
È Dio che operando, sì. Nel momento, però abbiamo detto, bisogna che la creatura ascolti, lasci fare.
Ecco, ed è Dio che lo forma questo unico desiderio.
Cioè non siamo noi che scopriamo Dio. Dio si conosce in sé. Quindi non lo conosciamo in noi. Dio si conosce in sé. Ma lui ci porta ad essere in quelli in sé. E quando è che noi siamo nell'in sé di Dio? Quando diventiamo tutto desiderio di Dio. Cioè tutto movimento verso. Capisci?
Allora scopriamo lì. Però è Dio che ci fa tutto desiderio.
Ma è lui che ci muove, perché se non fosse lui che ci muove, noi non scopriamo colui che è il motore, colui che ci muove, capisci? Noi scopriamo colui che ci muove in quanto scopriamo che noi siamo tutto mossi da.
Ce lo possiamo mica inventare noi.
No, perché no, vede, noi vede, oltretutto è questo, che noi non possiamo desiderare una cosa senza conoscerla. Invece lì noi desideriamo una cosa che non conosciamo ancora, e che proprio scoprendo che, capisci, desideriamo quello che non conosciamo, che scopriamo quello che conosciamo. Non
so,
che veniamo a conoscere.
Sì, però
lì proprio è chiaro che non ce lo inventiamo noi, ecco, perché non potremmo desiderare una cosa.
Non lo cercheremmo se non avessimo una certa forma. Io parlavo di intuizione, che è una forma rudimentale, che non conosce ancora la
visione della ragione. È lui che ti muove in tutto. È lui che ti muove in tutto.
Per quel punto immacolato
che è in noi, si ha,
attraverso il quale Dio lavora.
E che ci ha mossi a venire qui oggi.
Lo pensavo un giro prima.
Anche
te. Perché è tutto lui che muove.
comunque col punto lì che ti leggeri l'altra volta, io riscritto di tutto. Due di dopo lo ripiano, se vuoi vado a Pietro, se vorrei correggere lo salaggio.
Ma si sente che sia in ognuno di noi, sì, quel punto lì, quella nostalgia forte.
Comunque, il desiderio di ascolto.
Comunque,
se non avesse avuto la Samaritana, non avrebbe avuto un aggancio per dialogare con Gesù, certamente.
Su questo punto. Sì, l'avesse neanche avuto. La Samaritana invece risponde come stai te che nelle lingue e dice a pianta lì di tavanate, ma me, stava più in giusto.
Vediamo.
Sono un disegnatore anche migliore, eh?
Ah, sì, sì.
Sì, sì. Sono dei pezzi. Sono dei pezzi. Cerca dei pezzi.
Allora Zaccaria, suo padre, fu ripieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: Benedetto il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo. Ha suscitato un potente Salvatore per noi, in mezzo alla casa di Davide suo servo, come l'aveva annunziato per bocca dei santi, i suoi profeti del tempo antico, liberazione dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Fare misericordia ai nostri padri e ricordarsi della sua santa alleanza, del giuramento che pronunziò ad Abramo, nostro padre, per concedere a noi, sicuri da timore, liberati dalle mani dei nostri nemici, di poterlo servire nella santità e nella giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, o bambino, profeta dell'Altissimo sarai chiamato, precederai infatti la presenza del Signore per preparare le sue vie, per annunziare la salvezza al suo popolo col perdono dei loro peccati. In grazia della tenera misericordia del nostro Dio, in virtù della quale il sole ci visiterà spuntando dall'alto, per illuminare quelli che giacciono nelle tenebre e nell'ombra di morte, per guidare i nostri passi in una via di pace.
No, il signore non l'ha ancora sentito.
Sì, che l'ha sentito stamattina. Lei, ci unisca noi a cantare.
Ah,
preferisci fare un altro botto, cioè la terza sola?
Se il chicco di frumento non cade nella terra e non muore, rimane da solo. Se muore... Se il chicco di frumento non cade nella terra e non muore, rimane da solo. Se muore, crescerà, troverà la sua vita, vita per le belle. Viene la primavera, l'inverno se ne va. Troverà la sua vita, vita per te e per me. Viene la primavera, l'inverno se ne va. Se il chicco di frumento non cade nella terra e non muore, rimane da solo. Se muore, crescerà. Come il trasso che piange, anche
Se muore cresce